Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Bentornata Ancona. Con la campagna abbonamenti per la nuova stagione, i tifosi potranno finalmente ritrovare un po' di normalità, tornando allo stadio per vivere tutte le emozioni che ci regalerà l'Ancona, insieme a tutta la famiglia biancorossa. L'abbonamento sarà valido per tutte le gare casalinghe del campionato di Lega Pro ad un prezzo accessibile a tutti, con sconti particolari per donne, over 70 e under 18. Gli under 10 avranno ingresso gratuito. Puoi acquistare l'abbonamento online su Dai Ticket oppure nei punti vendita Mune. Per ulteriori informazioni consulta il sito e i social dell'Unione Sportiva Ancona. Noi e voi, insieme per un altro anno di emozioni. Bentornata Ancona.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento, sempre a tenervi compagnia. Ovviamente troviamo il nostro staff con Cristian Camilletti questa sera, più splendente che mai.
Oh, addirittura. Buonasera a tutti, eccoci qua, buonasera. E siamo giornate di vigilia, caro Stefano. Questa è una settimana bella piena.
Pasqua.
Sì, esatto. Vigilia di Pasqua o di Natale, cosa preferisci? A Natale, prima, dai.
Prima c'è Natale.
E va bene, sì, dai, siamo a martedì e già si parla di un'altra partita, si parla già del match infrasettimanale contro il Fiorenzuola, questa compagine che nella scorsa stagione si è salvata e quest'anno è stata dirottata nel raggruppamento B, e quindi una nuova avversaria che andremo a scoprire, intanto oggi capendo come giocheranno nella giornata di domani e che tipo di squadra affronteremo, e lo faremo nell'ultima parte della trasmissione con chi l'ha affrontata recentemente, ovvero la Vis Pesaro, quindi chi li ha visti da vicino e ci racconteranno insomma un po' questa formazione. Oggi giornata di rifinitura ovviamente per la formazione di Mister Colavito, che in questo momento si trovano sul terreno del Conero per la rifinitura. Il mister che ha parlato oggi pomeriggio alle ore 16, avremo modo poi di ascoltare nella seconda parte quella che è stata la conferenza stampa pre-match, un mister che ovviamente amareggiato anche lui nel post partita di Pontedera. Avremo modo di ritornarci anche con il primo ospite che ascolteremo questa sera, che rappresenta appunto a Pontedera sulla tribuna a seguire il match tra Pontedera e Ancona. Insomma, una domenica che poteva essere una domenica di grande gioia per la prima trasferta stagionale, i primi tre punti dopo un grande primo tempo. E invece poi nel secondo, l'abbiamo detto ed è stato ripetuto anche nella serata di ieri con gli ospiti di Peppe Gallozzi, ovvero Guido Montanari e la DG Roberta Nocelli, insomma c'è stato un blackout di questa squadra al primo gol subito, che è un errore evidente della retroguardia biancorossa, però poi non puoi cadere sicuramente in un blackout così totale quando hai il pieno controllo del match. Sicuramente Mister Colavito avrà lavorato anche sulla psiche dei ragazzi, perché anche questo è importante nel calcio d'oggi. Staremo a vedere cosa ci dirà appunto dalle parole della conferenza stampa. Intanto ricordiamo quelli che sono i nostri punti di contatto: 334 35 20 488 per i vostri SMS e WhatsApp. Già vedo messaggi che stanno arrivando, quindi continuate perché ci sarà da parlare e niente, insomma qua c'è da riazzerare subito a livello mentale soprattutto gli errori fatti e ritornare lucidi per trovare la prima vittoria stagionale soprattutto tra le mura amiche, perché sarà importante farlo già da domani, visto che poi, ricordiamoci tutti, l'Ancona ha due match filati in casa, ovvero quello di domani sera con il Fiorenzuola e quello di domenica delle ore 14:30 contro il Gubbio, la compagine umbra di Mister Braia, e quello sicuramente non sarà un test per nulla facile contro un avversario che nel mercato estivo si è mosso molto, molto, ma molto bene. Stefano, qualcos'altro da aggiungere?
No, poi andiamo a vedere la giornata, andiamo a vedere...
Possiamo farlo anche subito, dai.
Ok, allora, vediamola subito. Colpo di tosse, ovviamente, ci sta.
Ci sta, dai.
In diretta, sta. Mi sembra il minimo, no?
Il bello della diretta.
L'aria condizionata.
Certo.
Domani tutti al Del Conero, e sempre forza, magica Ancona. Saluti a Cristiano Stefano, ce lo scrive Gianluca Giardini.
Ciao Gianluca, un saluto a te, immagino che ovviamente sarai presente al Del Conero nella giornata di domani sera.
Come la vedi prima di andare a sciorinare quelli che saranno i match della giornata di domani? Come vedi il fatto che anche domani sia stata scelta il match di Ancona per quello che concerne le reti televisive? Quindi domani, ricordiamo, saremo in diretta su Sky.
Allora, dando una rapida occhiata così...
C'era il Cesena, insomma, sì, Rimolese...
Forse avrei no che non va bene l'Ancona,
la Reggiana,
tra le tante una che poteva anche essere
tutti
seguita, poteva essere Lentella con il Rimini, secondo me è una partita interessante questa. Sì, però l'Ancona certifica, secondo me, il fatto che l'Ancona si è mossa bene sul mercato estivo, è considerata una delle formazioni che possono veramente far bene nel corso di questa stagione, e sai, vieni scelto alla prima partita da Mamma Rai e nel match del posticipo del lunedì sera, e ribadiamo, contro il Siena, un Siena che ha dimostrato di dar fastidio già nella prima partita contro di noi e poi battendo la Reggiana, non un'ottima Reggiana da quanto ho saputo dai colleghi di Reggio Emilia, e quindi il Siena darà molto fastidio. Lì è stata scelta una partita che appunto poi con il senno di poi ti fa rendere conto che la scelta era giusta tra due piazze comunque di grande tradizione. E qua c'è questa partita, l'Ancona viene scelta. Adesso io sul Fiorenzuola onestamente mi riesco ad esprimere poco perché non la conosciamo così bene,
no.
Però abbiamo visto che nelle due gare, nelle prime due match, una vittoria e una sconfitta. La prima, quella tra le mura amiche del Fiorenzuola contro la Fermana, e invece poi la sconfitta, quella di domenica, contro la Vispesaro al Benelli. Tra l'altro, la curiosità, prime tre partite per il Fiorenzuola, tutte e tre le marchigiane, manca soltanto la Recanatese, che adesso non so quando andrà a affrontarla, sarebbe un paradosso se fosse già la prossima giornata, però vabbè, non
dopo
credo.
Dopo guardiamo.
Non credo, però.
Guardiamo anche la prossima giornata, però più che altro, secondo me, tu hai detto, certifica il lavoro dell'Ancona, ma secondo
come
me...
Come viene vista dagli addetti ai lavori.
Esatto, quindi. Secondo me certifica il fatto che sia interessante per quello che riguarda la stagione, al di là di quelli che possono essere i commenti a caldo di chi insomma perde il lume della ragione, però il fatto che sia stata scelta, come dicevamo, dalla Rai, e ci ha creato non pochi problemi perché siamo dovuti andare in posticipo serale, sia stata scelta per domani, quando praticamente solo un match è spostato alle 21, tutte le altre giocano in contemporanea. Il match delle 21 è quello tra Lucchese e Pontedera, tra le altre cose, e quindi potendo scegliere invece si è scelta il match del Conero come match del giorno, perché vuol dire che pensa Sky che ci sia un certo numero di potenziali spettatori che assisteranno a questo match, se no ricordiamoci che siamo una TV commerciale, quindi campa su questo, no? Quindi vuol dire che il match, non penso che alzi tantissimo, adesso non la conosciamo benissimo il Fiorenzuola, poi vince quest'anno, però a livello numerico penso che quella che ha più attrattiva sia appunto l'Ancona.
Assolutamente. E quindi sì, ti dico, credo che appunto ci sia questo pensiero, cioè dagli addetti ai lavori comunque vista come una potenziale diciamo conferma tra le formazioni che sono arrivate tra le prime sei della scorsa stagione, appunto a livello comunque di pubblico che ti può attirare, ti attira sicuramente un certo numero di spettatori. Poi comunque gara delle ore 18, già non so, immagino magari qualche messaggio sia già arrivato nei scorsi giorni sull'orario. Ricordiamoci sempre che gli orari non è che li decide l'Ancona, ogni girone
sono tutte a 18, esatto, tranne una, quindi...
Esatto, per dire, questa sera c'è il girone A della C, giocano alle 20:45 se non erro, però giocano in serale. Il raggruppamento B è stato fatto alle ore 18 con una partita invece alle 21. Ieri sera c'era, poi ci sarà appunto anche il C che scenderà in campo, però insomma le decisioni sono così, stiamo vedendo che ogni giorno, anche nel weekend, hanno una fascia riservata che è quella, poi ci può essere l'anticipo, ci può essere il posticipo, però hanno una fascia dedicata a ogni girone della C con un orario tendenzialmente fisso in questo momento, poi ovviamente cambierà più avanti anche in base al cambio d'orario e tutto quello che sappiamo. E niente, allora sono le 18:43, caro Stefano, io direi che ci possiamo
non l'hai detto più questa giornata. L'hai preso la langa, esatto. Insomma, sta giornata,
sì,
la vogliamo dire o no?
Mi hai distratto, esatto.
Ecco, vabbè, dopo allora, sei partito come un treno, dai.
Allora, come al solito, terza giornata, domani alle ore 18 in campo, oltre ad Ancona, Fiorenzuola, che ovviamente potrete seguire in diretta in Radio Cronaca Integrale su Radio Tua a cura di Paolo Papili, e ci saranno alle 18 in campo Cesena Torres, Gubbio Alessandria, Imolese Siena, Olbia Vispesaro, Recanatese Fermana, quindi ecco c'è il derby per dire tra Recanatese e Fermana, Reggiana Aquila Montevarchi, San Donato Tavarnelle Cararese, Virtus Entella Rimini, e alle ore 21 invece in campo Lucchese contro Pontedera per un derby toscano. Insomma, ad occhio e croce, come dicevamo, sicuramente quella d'Ancona gara interessante, e c'è il derby marchigiano tra Recanatese e Fermana, e poi appunto questo Virtus Entella Rimini, secondo me tra le gare più interessanti di questa terza giornata. Allora, adesso a questo punto ci fermiamo veramente, tra pochissimo con noi avremo il primo ospite di serata, che è un mister che era a Pontedera, lo possiamo già annunciare, ovvero mister Massimiliano Maddaloni, ex allenatore del Siena.
A shoe like this has never been made. The name of the brand is Technosafe. Lightness, safety, comfort and fun goes lambing. Hit and run.
Technosafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071-2412-258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenze e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo all'interno di Punto Biancorosso, si inizia la puntata a tutti gli effetti. Vi ricordo il nostro numero per interagire: 334 35 20 488 SMS WhatsApp, e andiamo con il nostro primo gradito ospite.
Eh sì, come preannunciato prima del break pubblicitario, abbiamo con noi il nostro primo ospite di serata, l'ex allenatore del Siena, era presente a Pontedera proprio domenica a seguire Pontedera Ancona. Allora diamo il benvenuto a Punto Biancorosso a Massimiliano Maddaloni. Buonasera mister.
Buonasera a tutti voi.
Benvenuto. Buonasera. Con noi, un piacere averla nostro ospite. E niente, quindi torniamo, facciamo un passo indietro e torniamo appunto a domenica, dove ha visto questa partita gradevolissima, chiaramente da assistere, da vedere, per lo spettacolo e l'emozione che ci sono state durante la partita. Una partita dai due volti, quello del primo tempo dominato dall'Ancona e poi il secondo, un blackout biancorosso e un Pontedera che si è fatto sotto e ha pareggiato la partita.
Sì, in effetti è stato così, perché sinceramente alla fine del primo tempo nessuno si sarebbe aspettato, in funzione a quello che si era visto fino a quel momento, un risultato così. Anzi, sinceramente, pensavo che l'Ancona potesse sfruttare meglio anche le caratteristiche dei propri giocatori, e sicuramente col vantaggio di avere due gol in più e col fatto che il Pontedera doveva sbilanciarsi, sicuramente poteva creare, aveva più campo alle spalle, poteva creargli più situazioni di pericolo. Invece così non è stato.
Eh sì, un ancora infatti che con il doppio vantaggio, insomma, la sensazione era proprio quella. Che impressione le ha fatto l'Ancona? Cioè, lei che l'ha affrontata anche l'anno scorso al Del Conero, chiaramente un'Ancona cambiata tantissimo, perché in sede di mercato ha praticamente stravolto tutta la squadra. Però è un'Ancona che forse qualitativamente superiore rispetto a quella della passata stagione.
Ma assolutamente sì. Sinceramente ero anche curioso di vedere un pochettino questi nuovi acquisti dell'Ancona, anche un pochettino per fare un confronto a quello che avevo visto l'anno scorso, nel momento in cui ho incontrato anche l'Ancona e nell'aver visto qualche partita dell'anno scorso. Di sicuro è una squadra che sta ancora un pochettino finendo di costruirsi, nel senso, sotto l'aspetto della mentalità e del modo in cui vuole giocare l'allenatore. Ho visto una squadra che sicuramente inizialmente è entrata in campo, ha cercato di imporre la propria mentalità e il proprio modo di giocare. Quello che non mi è piaciuto è stato il modo in cui ha gestito il doppio vantaggio, nel senso che mi aspettavo, soprattutto nella qualità e nell'esperienza di qualche giocatore, che quest'anno sicuramente rispetto all'anno scorso qualcosa in più sotto l'aspetto dell'esperienza poteva dare, sinceramente non ho visto quell'atteggiamento in cui a volte il 2-0 va anche saputo gestire, se nei momenti della partita, nei momenti in cui c'è anche da addormentare in certe situazioni, e questo non c'è stato.
Eh sì, questo forse è un vecchio difetto della formazione di Colavito, anche la passata stagione, dove si cercava magari sempre comunque di giocare all'attacco e mai di magari gestire la partita, cosa che magari può essere fatta quest'anno con elementi di più, diciamo, più esperienza di categoria, che magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi raggiungerà un certo tipo di livello di maturità. Una partita però chiaramente che, come dicevamo, con un'Ancona che l'aveva in mano, però poi caratterizzata anche da errori individuali nella ripresa, che hanno fatto un po' scendere, diciamo, il buio poi a livello mentale la squadra. Questa è una cosa che ci può stare da allenatore come la vede, cioè in un gruppo totalmente nuovo una situazione del genere può essere normale, oppure qualcosa che non deve comunque accadere a prescindere?
Non ci dimentichiamo che siamo ancora alla seconda di campionato, e quindi sotto questo aspetto qui secondo me alcune situazioni vanno ancora un pochettino rodate, e sicuramente l'insieme di squadra si deve ancora poter amalgamare del tutto, quindi ci sta la possibilità, e a volte possono succedere queste cose qui, e si ha proprio la fortuna per poter lavorare, cercare di migliorare certi aspetti che in questo momento possono essere migliorati e visti proprio nella parte iniziale del campionato. Io credo che tutto sommato possa far bene questo tipo di partita e di situazione all'Ancona per poter crescere ancora di più, perché proprio da queste situazioni si può migliorare, si può vedere alcuni atteggiamenti, si possono vedere alcune situazioni che si possono migliorare soprattutto all'inizio del campionato.
In proiezione, diciamo, da qui a un mese come la vede questa squadra?
Io sinceramente ho già visto 4-5 squadre, e devo dire che, come si parlava anche all'inizio, no? Tutti dicevano che il girone B poi alla fine non era quello più forte. La stessa Pontedera mi è sembrato sinceramente, forse sotto l'aspetto della qualità, forse anche un po' migliore dell'anno scorso, e non mi è per niente dispiaciuto. Soprattutto nel secondo tempo ho visto una squadra che, insomma, ha ripreso la partita e alla fine ha rischiato anche di vincerla. Quindi da questo inizio qua, secondo me, quest'anno sarà un campionato ancora più difficile. Guardiamo la Reggiana che dopo due partite già perde a Siena, guardiamo il Cesena che perde in casa la prima con la Carrarese, e questo vuol dire che tutto sommato questo campionato sarà veramente un campionato ancora più difficile.
Mettiamo in prima fascia quelle tre là, Cesena, Reggiana, Entella, non necessariamente in ordine così, però credo che siano quelle tre, diciamo, le favorite, e poi ce ne sono altre forse 4-5 che si potrebbero inserire, no?
Sì, assolutamente sì, sotto l'aspetto di quello che hanno fatto sul mercato e sotto l'aspetto di quello che hanno tenuto l'anno scorso come rosa. Però il campionato sta dicendo che la Carrarese, secondo me, è stata strutturata per poter inserirsi dentro questo giochino, il Siena uguale, il Gubbio ha un allenatore che sicuramente può dire la sua, e soprattutto, tranne l'Alessandria forse o il Limolese, c'è un gruppo di squadre che secondo me quest'anno possono essere rognose nell'affrontare. Penso all'Olbia, penso al Pontedera, penso alla Lucchese, penso
sì,
a queste squadre che in un certo senso sicuramente sotto l'aspetto strutturale hanno migliorato quello che hanno fatto già l'anno scorso.
Nella prossima giornata l'Ancona affronta, ovvero domani sera, il Fiorenzuola. È una formazione che ha avuto già modo di vedere, mister, e se sì, se la conosce, se ce la può un po' descrivere, perché a noi è un po' così, diciamo, oscura in questo momento.
Allora, è una squadra che ha un allenatore che è molto bravo, perché fa giocare molto bene le sue squadre. L'anno scorso nel campionato, nel girone A, sicuramente impressionato per qualità di gioco. Da quello che so io e da quello che mi arrivano come notizie, in questo momento ha un po' di problemi perché ha i due difensori centrali, quelli titolari, che sono infortunati, e quindi l'allenatore ha un po' di difficoltà, soprattutto nel pacchetto arretrato, a creare, insomma, un assetto abbastanza equilibrato. Però di sicuro avremo una squadra che farà un buon calcio, che è propensa a giocare un calcio e che creerà sicuramente delle situazioni che possono essere a vantaggio dell'Ancona, perché le squadre che giocano creano quegli spazi e quelle situazioni che all'Ancona, secondo me, per caratteristiche e per mentalità, predilige.
Sono due formazioni che prediligono il gioco offensivo, no? Credo anche il Fiorenzuola stesso, 4-3-3 sì, come schema, quindi sì, anche qua sì, dovremo vedere in teoria domani al Del Conero un certo tipo di spettacolo in campo.
Sì, io sono convinto che domani sarà una partita divertente, perché il Fiorenzuola è una squadra che tendenzialmente non aspetta, ti viene a attaccare, è una squadra che ha voglia di giocare un calcio propositivo, e quindi secondo me vedremo una bella partita. Soprattutto vedremo una partita e i tifosi dell'Ancona vorranno sicuramente... Quello che mi è piaciuto tantissimo è stato, come sempre, l'attaccamento da parte dei tifosi dell'Ancona, perché anche domenica, insomma, erano numerosi,
sì,
si sono fatti sentire dal primo al 90esimo.
Sì. Sicuramente una delle tifoserie, una delle piazze che, diciamo, a livello di numero di presenza dei tifosi tra le più alte della categoria, perlomeno nel girone B sicuramente, tra le quelle 3-4 dove può distinguersi per attaccamento, per presenza allo stadio, e che può poi influire anche sul risultato del terreno di gioco, no?
Ma io racconto sempre una cosa che in un momento come la partita dell'anno scorso, io mi ricordo che il mio Siena era in vantaggio di 2 gol,
sì,
e io nel vivere la partita ho sentito i tifosi dell'Ancona non mollare un secondo, anche sul 2-0 a favore nostro. Hanno cantato e hanno incitato la squadra senza mai criticarla, senza mai essere contro, e questa è stata una cosa che mi è rimasta veramente dentro fortemente.
E queste sono cose che poi fanno la differenza, no? in queste categorie, in queste piazze. E mister, l'anno scorso mi ricordo, quando la intervistai a fine partita, era abbastanza amareggiato, insomma, voglio dire, ci mancherebbe altro, perché una partita del genere, perderla dopo una grande rimonta fatta dall'Ancona, con un super del carro che entrò a gara in corso e ribaltò la partita, però insomma io lì vidi comunque un Siena che mi era piaciuto, il suo Siena mi era piaciuto in quella circostanza.
Ma io sono sincero, da questo punto di vista qua, quella fu una partita veramente molto particolare, perché noi sul 2-0 avevamo una palla clamorosa con Calzolo per fare il 3-0. esattamente proprio a tu per tu col portiere. E fino al 75esimo sinceramente non ho mai avuto dubbi che quella partita la potessimo finire così. Poi all'improvviso l'ultimo quarto d'ora fu veramente incredibile, anche per merito dell'Ancona, perché in quel momento lì con la Vitto cambiò qualcosa, però fu una partita che in un certo senso fu veramente rammaricante per come l'avevamo condotta fino al 75esimo della partita. Però il calcio è anche questo, guardiamo quello che è successo anche domenica in Juventus Salernitana, partita 2-0 in cui sembrava morta e nel giro di poco tempo è cambiata. Il calcio è fatto anche di queste cose qui. Però mi fa piacere che in un certo senso in quella partita si era visto, insomma, sicuramente un Siena che aveva delle idee, aveva una mentalità e una voglia di far calcio.
Assolutamente sì. Mister, il suo futuro adesso fa l'osservatore in giro a guardare le partite in attesa di panchina,
giro,
no?
Giro, guardo e spero di poter ripartire possibilmente in qualche società dove si possa fare un lavoro di qualità e soprattutto gettare le basi per poter fare un bel progetto, un bel programma.
Assolutamente. Mister, io la ringrazio veramente per essere stato con noi, al piacere di averla prossimamente nostro ospite, magari ci vediamo su qualche campo di calcio, possibilmente con lei in panchina.
La ringrazio e spero anch'io di poterla incontrare, così vuol dire che siamo in una sala stampa per poter parlare di calcio per aver visto una partita, quindi speriamo che sia così.
Certamente. Alla prossima, buona serata.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite, mister Massimiliano Maddaloni, ex
Siena, Siena, ex allenatore del Siena, insomma, anche una carriera alle spalle comunque come assistente di allenatori importanti in Serie A, quindi uno che ha una certa esperienza, e l'anno scorso mi fece, devo dire, un po' effetto, perché puoi immaginartelo, Stefano, una partita che conduci 2-0, un po' come è successo all'Ancona, con la differenza che l'Ancona domenica a un certo punto viene ripresa, ma può anche perderla, ecco, perché non dobbiamo dimenticare questo, cioè paradossalmente il match di domenica di Pontedera poteva, da gioia, poteva essere veramente non solo amara, ma di più, perché poi quelle sono partite che rischi veramente poi di fare zero punti nella casella dei punti appunto in palio, e niente, bisogna prendere questo punticino come è venuto e prenderla quasi con il sorriso, proprio perché hai rischiato di perderla. E appunto facevo questo paragone con mister Maddaloni, perché lui davanti 2-0 poi alla fine l'ha persa veramente in un quarto d'ora, è buttata via la partita grazie a quel cambio che Colavito fa e mette in campo, insomma, ce lo ricordiamo bene, Andrea Del Carro, autore di quei due gol che fanno sì che l'Ancona poi la ribalta e porta a casa i tre punti. Gara molto molto sale e scende a livello di emozioni quella partita, indimenticabile. Va bene, però qui è un altro campionato, siamo solamente alla terza giornata e bisognerà trovare assolutissimamente i primi tre punti della stagione già da domani sera.
Assolutissimamente
sì.
Allora, intanto c'è stato un post da parte della società nel pomeriggio, a proposito, ritorniamo, facciamo un rewind, a proposito degli orari, abbiamo parlato degli orari, del fatto di questi spostamenti che vanno, vengono, partite alle 14.30, alle 15, alle 18, alle 16 e un tantino. Perché ormai è tutto così, gli orari vanno e vengono, alle 9 di sera, insomma, e anche la società, insomma, è corsa ai ripari, aderendo un po' a quello che hanno fatto un po' tutte quante le altre società di calcio, perché la situazione inizia a essere allarmante. Ricordiamo che la bolletta vale per tutti quanti.
È certo.
Ecco, accendere i fari dalle 18 in poi, perché fra poco, insomma, toccherà anche alle 18 accendere i fari, può creare dei problemi molto grossi alle società, soprattutto quelle un po' più piccole. E quindi anche l'Ancona, io stavo sperando che mi riuscivo a apparirlo qua, ma vedo che c'ha dei problemi logistici, vediamo, insomma, di prenderlo da un'altra parte questo lancio, se ce la faccio, perché qui c'è internet che va e viene. E volevo darvi le conto proprio della lettura di questo post che ha fatto l'Ancona, che ha rilanciato praticamente quanto dichiarato dalla Nocelli, ma vedo che è proprio generale. Qui,
niente,
eh?
Non gli piace.
No, non gli piace, sì. C'è un qualche problema a lanciarsi con questo lancio fatto dalla società. Okay, sì, ma chi ci vede?
Allora...
Eccolo, è arrivato anche da me.
Perfetto.
Allora, lo sport rischia di andare in crisi, recita così. Se non si prendono provvedimenti in tempi brevi, lo sport rischia di andare in crisi. Ora si aspetta di capire cosa vorrà fare il nuovo governo, ma prima va trovata una soluzione, perché la crisi energetica rischia di mettere in ginocchio un po' tutte le discipline sportive, dalle piscine alle palestre, passando per i campi di calcio. Molti presidenti di federazione parleranno di questa emergenza giovedì 15 durante la giunta nel corso del primo consiglio nazionale dopo le vacanze estive. Gravina lo ha già fatto, ma anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha lanciato l'allarme. È una battaglia importantissima per noi. Entro la settimana il governo farà il decreto, ha detto l'amministratore delegato Roberto Nocelli. Dobbiamo rientrare, essendo considerati come settore produttivo nel primo decreto inizio pandemia. Il calcio, lo sport, per la prima volta vennero equiparate ai comparti del settore industriale. Dobbiamo usufruire del credito d'imposta che sarà ampliato per lenire i costi dell'energia e del gas che sono esplosi in crescita. E qui ritorniamo un po' a monte di tutto, insomma, a parlare della scelta di spostare partite in fascia notturna. Va benissimo sotto l'aspetto magari dell'audience per quello che riguarda le televisioni, ma va malissimo invece sotto l'aspetto dei conti economici delle società, perché ritorniamo a aprire gli impianti con i riflettori portava a bollette salatissime, perché non tutti sanno che non paghi in base a quello che consumi. Cioè, su questi impianti, per esempio lo stadio del Conero, per intenderci, non paghi se fai una partita sola. Dici, io vabbè, ho fatto una partita, pago il costo di quella partita. No, il costo è mensile, quindi una volta che hai sforato il plafond, paghi come se rimanessi acceso tutte le sere da lì fino alla fine del mese. E quindi già all'epoca parlavamo di bollette da 6-7 mila euro.
Figuriamoci adesso.
Eh? Adesso diventa veramente un salasso.
Adesso che teoricamente si raddoppiano. Quindi
il minimo
è raddoppiata, quindi se erano 6-7 mila euro, qui ci aggiriamo sui 13-14 a mani basse, secondo me.
Molto basse.
Anche di più, probabilmente.
Quindi diventa un costo veramente incredibile. Noi lo sappiamo, insomma, anche noi non siamo energivori, no? Perché no. Per lo Stato non siamo energivori, perché non abbiamo i famosi 16 kW su un unico contatore, ma li abbiamo divisi su tanti contatori, certo. Perché è ovvio che la potenza va su ogni impianto, non va solo in un posto solo. Però per quello che ci riguarda, noi sappiamo che da ottobre la nuova tariffa sarà triplicata,
è
arrivata la comunicazione, sarà triplicata in base a quello che già paghiamo adesso, che è già aumentato. Quindi ecco, attenzione, anche questo è un problema grosso delle società, che verrà dibattuto il 15.
Staremo a vedere, magari chissà, qualcosa cambierà, vedremo partite anche con l'inverno, magari che si giocheranno... Presto, vedremo, dai.
Max ci scrive, sono curioso di vedere quello che partoriranno il 15. Diciamo che a 60 società, almeno per quanto mi riguarda, stanno bene così, altrimenti certi teatrini dice non si capiscono, si vedrebbero, però il problema è che il teatrino, come dici tu... il gioco, bisogna capire se vale più la candela o no, l'avevo chiesto anche a... all'amministratore delegato precedentemente, appunto, se spostare, far vedere una partita di sera alla fine valeva il gioco, cioè se alla società almeno veniva riconosciuto un quel quid in più per coprire le spese. Mi pare aver capito che di notte.
No, sono veramente, parliamo di spiccioli per quelli che sono poi le spese di una società reali, quindi il guadagno è veramente misero per come la vedo io. Allora, fermiamoci Stefano, sono le 19.06 e allora tra poco sentiremo, rientrati dal break, quelle che sono state le parole oggi pomeriggio di mister Colavito in conferenza stampa, e poi ovviamente avremo anche le ultimissime proprio dallo stadio del Conero insieme al nostro Ferdinando Vicini per capire anche quale sarà la formazione che scenderà in campo domani sera. Immagino che qualche cambio lo farà proprio in proiezione delle tante gare ravvicinate.
Gianni ci scrive: ma non potrebbero affittare le torri per la telefonia? Sono già affittate, perché quello è un discorso di comune, quindi è il comune di Ancona che gestisce lo stadio, non è come era prima, diciamo precedentemente, che la società di calcio gestiva lo stadio, e si è visto poi come è finito, perché poi dopo opere di manutenzione e quant'altro non venivano eseguite, mentre dall'ingresso di Marconi, per intenderci, per dare un periodo storico, e il comune di Ancona ha riapreso nelle sue mani le attrezzature, quindi lo stadio del Conero, che lo affitta alla società di calcio che gioca, quindi viene affittato dal comune di Ancona alla società di calcio nel momento in cui lo utilizza, dando così un doppia veste: da una parte un bene della collettività è stato ripristinato e continuerà a essere ripristinato, e quindi a renderlo di un valore consistente, perché continuava a essere degradato, e dall'altra parte ha liberato risorse alla società di calcio, alla prima squadra della città, che può utilizzare l'impianto non caricandosi di tutti i costi, ma pagando solo l'utilizzo. Ecco, spero di essere stato chiaro. Quindi però si carica tutti i costi il comune, e quindi anche quando ci sono delle entrate, giustamente le incassa il comune. Non la società. Certo. Questo è il minimo, insomma, no? Dai. Così come è venuto per i concerti, insomma. Ovviamente. Ecco, i concerti, l'incasso della struttura è andato in campo al comune di Ancona, che ha dovuto poi dopo con gli organizzatori anche sopperire ai danni che erano avvenuti sul campo erboso, quindi non ha pesato però questo nelle casse della società. Ci fermiamo, linea alla pubblicità, ci va anche rima, visto?
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi, con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in Corso Stamira 36, 333 89 45 099.
Punto Biancorosso.
Rieccoci di nuovo qua, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre a tenervi aggiornati e in compagnia dei colori biancorossi. Poi fra poco andremo anche a collegarci proprio con Ferdinando Vicini per le ultime dal campo, dove praticamente mentre noi eravamo in onda c'era l'ultimo allenamento.
La rifinitura è ancora lì sul campo praticamente del Conero, è iniziata alle ore 18, minuto più minuto meno, però alle ore 16 invece c'è stata la conferenza stampa, appunto pre-match di Ancona Fiorenzuola con mister Gianluca Colavito. Qua le sue parole.
Forse.
Forse, ce la facciamo, ci proviamo.
Ce la faremo? O
non lo so, vediamo. Da, eccolo qua.
Allora, pronto. Ecco, io lo so. Allora, mister, veniamo da questo pareggio a Godoce, no? Perché due partite in una, se vogliamo, almeno questo ho visto io. Forse è bene stavolta che si ritorni subito in campo, perché penso che ci sia voglia di provare a vincere.
Io come dico sempre, comunque ogni partita noi la interpretiamo in un determinato modo per cercare di portare l'intera posta in palio a casa. Diciamo che il calendario ha voluto che scendessimo subito in campo e quindi lo accettiamo, ma indipendentemente da questo comunque sta facendo un mini torneo, perché comunque le prime 5 partite sono tutte ravvicinate, quindi le problematiche ci sono, nel senso che hai poco tempo di lavorare sul campo e quindi ti ributti a giocare partite importanti che già valgono tanto. Quindi su questo noi non possiamo incidere, possiamo incidere invece sul lavoro, su ciò che si deve fare. Il calendario dice che dobbiamo affrontare il Fiorenzuola nell'infrasettimanale, lo affronteremo con le nostre armi.
Ecco, no, mi riferivo ovviamente alla partita di domenica scorsa, perché comunque i legati sono quasi 2-0 con casa e quasi pareggia, penso che un pizzico di rammarico ci sia e quindi forse anche la voglia di trasformare questo rammarico in energia positiva, era questo il senso della domanda.
Sì, sì, ci deve essere questo aspetto. Ho puntato il dito proprio su questo aspetto qui nei confronti dei ragazzi. Comunque dobbiamo avere ben chiaro in mente che cosa si è fatto domenica e cercare comunque di non ripetere gli errori, perché non è che i gol che hai fatto gli altri te li hanno regalati, te li sei andati a conquistare con tanta abnegazione e con tanta voglia. Sprecare in quel modo, diciamo così, un capitale così grande accumulato nel primo tempo dispiace.
Ecco, se nella tua lettura qual è l'errore da verificare, quali sono gli errori da verificare?
Purtroppo in campo succedono tante cose, c'è stata una leggerezza e quindi alla fine hai subito quel gol, poi hai avuto un momento di blackout, ma i ragazzi sono consapevoli di questo, abbiamo parlato, quindi mi auguro che da dopodomani, cioè da domani praticamente, certi errori non si commettono. Ecco.
Per Peponi resta il Carlino.
Confermerà l'11 di Pontedera?
Questo abbiamo l'allenamento di oggi, quindi penso di cambiare un qualcosina. Vediamo, anche perché comunque sono partite ravvicinate, che devo valutare alcune cose, quindi li valuterò oggi e poi c'è la giornata di domani mattina per buttare giù la formazione.
Domani fai una piccola definitura, no?
Domani ho appuntamento con i ragazzi qui al Del Conero, quindi vediamo che cosa fare domani mattina.
Cosa ti hanno detto le riprese della partita, che immagino avrai guardato, la partita di Pontedera? Ovviamente
la partita di Pontedera, ho visto il bicchiere mezzo pieno. Certamente dispiace per come è terminata, però ma si poteva anche, onestamente, la si poteva anche perdere, quindi alla fine ci prendiamo un pareggio fuori casa che ci deve servire la lezione, ci deve insegnare tante cose e fa parte appunto della conoscenza che io devo avere dei ragazzi e del processo di crescita di una squadra, diciamo, quasi ex novo.
Invece quali sono le note positive, le note dietro della gara di Pontedera che vorresti ripetere nella partita?
Sicuro la ferocia di come siamo entrati in campo, di quello che si è proposto, il miglioramento della fase di possesso palla, la costruzione, le finalizzazioni, sono cose importanti. Piano piano penso che comunque riusciremo ad avere quella coscienza collettiva, quell'identità di squadra che andiamo cercando.
Ultima cosa per me, che avversario ti aspetti?
Un avversario Fiorenzuola rodato, una squadra che comunque con il mister è da 3 anni insieme, se non erro, quindi giocatori che lavorano insieme da un po' di anni, quindi un'identità ben precisa, saper stare in campo in maniera giusta, quindi sarà un banco di prove importante per noi.
Ferdinando?
Sì, volevo chiederti, il Siena, che abbiamo pareggiato, ha battuto la Reggiana.
Sì.
La Reggiana che ha faticato a vincere la prima, cioè si era perso in casa e adesso è andata a vincere. Anche l'Inter ha fatto, parlavo tra giorni, ha detto comunque 3-1 dall'idea di una vittoria larga, invece hanno sfidato il problema di 7 camici. Secondo te è un campionato più equilibrato di quello che si pensava o si pensi?
Io penso che comunque il campionato sia questo e che comunque è un campionato, diciamo, tosto, difficile, ma oggi a tutti i livelli è così, cioè non è che puoi scendere in campo pensando di essere superiore agli altri, bisogna mantenere una grossa umiltà e una grossa voglia di farsi conoscere, perché sennò altrimenti le squadre ti mangiano. Sono squadre molto organizzate, giocatori importanti, piazze importanti, quindi un girone B difficile, come sicuramente sarà difficile il girone A e il girone C.
Ecco, proprio come valori, tu vedi un
cambiamento? Valori non ti so dire ancora, sinceramente, non lo so.
Ma mi riferivo al Siena, no?
Siena è una squadra, abbiamo visto in casa, una squadra importante, una squadra che lavora bene in campo, quindi una squadra con blasone, sicuramente dirà la sua in questo campionato, però ti devi aspettare sempre qualche sorpresa, quindi...
No, ti chiedevo se la vittoria con la Reggiana non aveva un po' rivoluzionato il nostro pareggio casalingo.
Ma no, guarda... Io ti dico che in campo mi ha fatto un'ottima impressione a Siena, poi ogni partita è una storia a sé, loro vanno a giocare contro la Reggiana, hanno vinto, poi può darsi che vanno a giocare con l'ultimo in classifica fra un mese e perderanno, quindi adesso è ancora presto per dare giudizi.
L'ultima per me è... Dicevamo apposta con Micciola,
sì.
Sabato, naturalmente guardavamo la rivittura, auspicavamo un gol di Spagnolo. Ne sono arrivati 2, può essere importante questo per il ragazzo, per
ma Alberto è un ragazzo che si è messo a disposizione del gruppo dal primo giorno, quindi io sono sicuro delle sue qualità. Prima umane e poi tecniche, quindi non mi meraviglia il fatto che sia andato in gol e abbia fatto 2 reti, un ragazzo che ha tanta qualità, quindi mi auguro che quest'anno veramente possa essere l'anno della consacrazione di questo ragazzo, che comunque diciamo che per un attaccante sono anni che lui non fa tanti gol. Mi auguro che quest'anno ad Ancona metterà il sigillo.
Grazie, buonasera.
E questa era la conferenza stampa che abbiamo ascoltato di Mister Colavito alla fine della, anzi, pre-rifinitura.
Pre-rifinitura, eccoci. Pre-rifinitura, esatto Stefano, perché appunto alle ore 16 c'è stata questa conferenza, rifinitura ore 18 terminata da pochi istanti. E allora, sì, ha parlato le ultime domande su quello che dovrebbe essere uno dei bomber di questa stagione dell'Ancona, ovvero quell'Alberto Spagnoli, che già, se ricordi, veniva già criticato dopo una partita, non ha mai tirato in porta contro il Siena. Poi ti arriva Pontedera, ne fa due, uno straordinario il primo e poi quello su calcio di rigore, e un Alberto Spagnoli che nel post partita, esattamente come Mister Colavito, forse ancora di più, aveva veramente quello che si dice una faccia alla funerale, no? In questi casi, proprio perché era molto amareggiato, sai, quando fai due gol che ti portano praticamente al nulla, a essere ripreso in quella maniera là, è chiaro che ti dà molto fastidio, e questo comunque è un segnale positivo, perché ti fa capire come la squadra ci tenga a far bene, come abbia sentito comunque che gli sia sfuggita una vittoria che aveva in mano, e questo si è appunto trasformato in energia positiva e può sicuramente far bene per la partita di domani. E, domani che appunto l'Ancona chiaramente scenderà in campo con il suo solito 4-3-3, poi sapremo bene quali saranno gli 11 che scenderanno in campo, sicuramente Petrella ancora out.
Intanto abbiamo i convocati.
Quindi ringraziamo anche Paolo Papili, ufficio stampa dell'Ancona, che ci dà i 22 convocati, appunto, a parte tutte a disposizione d'eccezione dell'infortunato Petrella, che comunque sta recuperando dall'infortunio. Sono 22 convocati da Mister Colavito: i portieri Perrucchini, Pier Giacomi e Vitali, i difensori Barnabà, Bianconi, Brogni, De Santis, Fantoni, Martina, Mezzoni e Mondonico, i centrocampisti Deramo, Gatto, Paolucci, Pecci, Prezioso e Simonetti. Per quanto riguarda invece l'attacco, Di Massimo, Lombardi, Mattioli, Moretti e Spagnoli. Questi appunto i convocati da Mister Colavito. Chiaramente domani poi avremo di fronte un Fiorenzuola che sicuramente vorrà far molto bene dopo aver perso nella prima trasferta stagionale, quella contro la Vis Pesaro, e ci ritroveremo un Fiorenzuola che arriva alla prima infrasettimanale della stagione dopo la vittoria casalinga della prima giornata sulla Fermana e la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Vis. Mister Tabbiani deve ancora rinunciare all'attaccante Scardina, oltre che ai difensori centrali Bondioli e Cavalli, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Sempre parlando della retroguardia, potrebbe forse recuperare il terzino sinistro Iabre, che aveva subito una lieve distorsione alla caviglia due settimane fa. A centrocampo, Stronati in dubbio, la mezzala non è ancora al meglio della condizione, al suo posto pronto Currarino. Per quello che riguarda la possibile probabile formazione del Fiorenzuola, appunto 4-3-3 per Mister Tabbiani, con Battaiola in porta, linea difensiva 4 con questo ballottaggio tra Cristian Sussi, tra l'altro figlio d'arte dell'ex Sussi che giocò con la maglia dell'Ancona, ballottaggio tra Sussi e Donovaro, coppia centrale con Frison e Potop, sull'esterno altro ballottaggio tra Oddi e Iabre, mentre per quanto riguarda i tre di centrocampo, Onetto, ballottaggio invece al centro tra Quaini e Fiorini, l'altra mezzala Currarino, mentre davanti giocheranno i tre Gianni, Mastroianni e Sartore. Questo appunto l'11 che dovrebbe essere con questi due tre ballottaggi che fino all'ultimo non saranno sciolti da Mister Tabbiani. Ce l'abbiamo in linea?
Certo,
ce l'abbiamo in linea. Certo. Allora ci colleghiamo con lo stadio del Conero direttamente dalla rifinitura con il nostro Ferdinando Vicini. A te, Ferdinando. L'abbiamo perso.
No, c'è.
Ferdinando. C'era. Non c'è più. È sparito. È caduto. Dove sei? Sei inciampato.
Non lo so. Adesso lo ritroviamo. Intanto c'è una domanda che ci fa Antonio Caputi. Dice: scusate, ma Sky Eleven Sport non potrebbero adeguarsi loro alle esigenze delle società di calcio facendo disputare le partite tutti in orari diurni nello stesso giorno e nello stesso orario? Questo sarebbe un
stappiamo le bottiglie di champagne,
sarebbe il massimo che... come succedeva una volta, è proprio detto bene, una volta. Possibile che devono essere sempre le società di calcio a doverci rimettere? Siamo sia in un senso di affluenza di pubblico allo stadio per gli orari improponibili che di costi per tenere accesi i riflettori del campo, il gioco per tutte le partite in notturna? Questa è la domanda che si pone Antonio e che ce la poniamo un po' tutti quanti, ma sappiamo che le esigenze poi del mondo calcistico sotto l'aspetto del tifo e dall'altra parte dalle esigenze delle TV non vanno sempre nella stessa sistema. Il sistema è che ogni giorno a ogni ora ci deve essere una partita di calcio, se no crolla il castello.
Eh sì, ormai il mondo moderno è questo, insomma ormai lo sappiamo come funziona, piaccia o non piaccia, bisogna purtroppo adeguarsi a questo. Le televisioni hanno l'assoluta precedenza e possiamo dirlo tranquillamente, comandano loro quelli che sono gli orari delle partite che vanno in televisione. Le società praticamente contano zero su questo, possono dirla loro, ma poi credetemi che nel loro dire conta forse il 5%, quindi siamo proprio
in questa stagione. Diamo il bentornato a Ferdinando Vicini, che è di nuovo collegato con noi. Ecco, diciamo che in questo momento, allora, al primo posto per i diritti c'è Eleven, però in contemporanea le partite di Eleven deve stare zitta, può fare la diretta di una partita sia la Rai che dall'altra parte Sky, ma non finisce qui perché in progetto c'è anche una rete gestita interamente dalla Lega, giusto Nando?
Sì, infatti è veramente una giungla dei diritti TV. Ecco, nel tentativo di cercare di racimolare più soldi possibili, perché sappiamo qual è il momento, è terribile, tanto che addirittura Gravina ha minacciato anche problemi per il costo dell'energia, insomma si è appellato al governo, che penso che in questo momento i problemi ne abbia tanti e quello del calcio sia l'ultimo in ordine di, come è giusto che sia, insomma, in ordine di priorità. Invece no, vi volevo dare una chicca.
Vai.
Che oggi sono passato da Ikea e ho incontrato una 12-13 giocatori del Fiorenzuola che passeggiavano dentro Ikea.
Eh sì, perché il Fiorenzuola, non l'abbiamo detto, dopo la trasferta di Pesaro si sono fermati ad Osimo e si sono allenati ieri ed oggi sul campo di Osimo Stazione, no Ferdinando?
Esatto, e poi finito l'allenamento sono venuti a farsi la classica passeggiata da Ikea.
Perfetto, avranno comprato, non so, il salmone, le polpette per quando tornano.
No, vabbè. Gli scaffali.
Vediamo
gli scaffali per mettere le reti che l'Ancona riuscirà a mettere nella loro porta.
Speriamo. Allora, Ferdinando, abbiamo sentito la conferenza stampa di Mister Colavito. Sì. Hai fatto domande, ovviamente, tante domande sono state non soltanto da te, ma anche dagli altri colleghi, appunto, che sono tornate indietro alla trasferta di Pontedera. È chiaro che lì c'è stata molta amarezza, però è stata detta una cosa, l'hai domandato tu, io lo domandai ad Alberto Spagnoli nel post, un'amarezza così, se però viene trasformata in energia positiva, se la squadra è capace di trasformarla in energia positiva, è tutto di guadagnato sulla partita di domani, no?
Sì, e su questo poi ha convenuto con la Vitto, perché se la squadra si era espressa così bene nel primo tempo e dopo ha pagato a caro prezzo le distrazioni della ripresa, insomma, si sa, insomma, che aleggia nello spogliatoio biancorosso amarezza per un successo che sembrava già in carniere dopo i primi 45 minuti, invece poi così non è stato, per cui chiaramente il turno infrasettimanale ti offre la possibilità di sfruttare a stretto giro, insomma, 72 ore più o meno dal fischio finale della partita di Pontedera, la possibilità di tornare in campo e di agguantare finalmente questa prima vittoria in campionato che serve anche per l'entusiasmo, serve per rompere il ghiaccio, serve per dare anche fiducia e entusiasmo ai giocatori biancorossi.
Che Colavitto hai visto in campo alla rifinitura e che squadra, che giocatore hai visto in proiezione di domani?
Guarda, lui ha detto chiaro che visti tanti impegni ravvicinati, perché non dimentichiamo che poi domenica si torna in campo, ma poi ci sarà sabato la trasferta di Pesaro, domenica in campo col Gubbio e poi la trasferta di Pesaro anticipata di un giorno al sabato, per cui lui ha parlato di un torneo di 5 partite, ha detto ne devo tener conto, cambierò qualcosa. A mio modo di vedere potrebbe giocare Brogni a sinistra al posto di Martina, potrebbe giocare Bianconi centrale al posto di De Santis e potrebbe giocare Moretti al posto di Deramo come diciamo freccia di destra del tridente offensivo. Questi potrebbero essere i cambi rispetto a Pontedera.
E quindi 4-3-3 solito con tre eventuali cambi, quindi qualche cambio ce lo dobbiamo aspettare per forza, perché
forse anche a centrocampo potrebbe cambiare qualcosa, perché potrebbe non giocare secondo me Paolucci e potrebbe giocare Deramo nei tre di centrocampo.
La sensazione, Ferdinando, è proprio questa, visto che tu mi nomini Deramo, che Deramo in un modo o nell'altro comunque il mister lo farà sempre giocare, cioè, perché comunque sia, lo abbiamo visto nella prima partita con il Siena, leva Paolucci, che secondo me era un cambio da non fare, perché poi abbiamo visto come l'Ancona è arretrata e non di poco.
Beh,
con la sua uscita
Paolucci è fondamentale,
direi proprio di sì. Però dico una cosa, Ferdinando, questo ne parlavo anche con qualche tifoso in questi giorni, secondo me ci farà tra virgolette sputare sangue il buon Colavitto con questo Paolucci, perché ho la sensazione che sarà quel cambio o il primo o il secondo che lui farà in ogni partita, togliere Paolucci per mettere e inserire qualcun altro. Tu sai meglio di me che gli allenatori poi ogni tanto hanno queste fisse.
Sì, certo. Però ricordati quello che mi ha detto su mia domanda sabato, quando io chiedevo appunto, cioè, avendo subodorato che avrebbe giocato Deramo, ho chiesto a Colavitto, ho fatto una domanda specifica su Deramo e lui ha detto Deramo con me può giocare anche centravanti, il che vuol dire, come dicevi tu, che lui lo vede con la possibilità di impiegarlo in più ruoli e quindi è un giocatore che secondo me a fine campionato avrà giocato tante partite.
E allora io, Nando, ti lancio una provocazione. Allora, abbiamo visto sulla fascia di destra, parlo del terzino, del ruolo del terzino, due mezzoni differenti. Con il Siena un buon mezzoni, col Pontedera
no, non buon, direi un discreto, buon
discreto, ok, sono stato troppo generoso, ma con il Pontedera invece, ahimè, mi duol dirlo, un pessimo mezzoni.
Sì.
Allora la mia provocazione è: Deramo, che lo puoi mettere ovunque, visto e considerato che al momento il giovane Barnabà, bisogna capire se è pronto eventualmente a poter giocare.
Barnabà è un altro discorso però.
Ecco, no,
discorso.
Ok, appunto dico, lasciandoli da una parte Barnabà, ma il buon Deramo, secondo te, può essere un giocatore che all'occorrenza lo metto lì a fare il terzino destro?
Secondo me con Colavitto può fare anche il terzino destro. Secondo me lui sulla fascia sulla catena di destra può fare tutti e tre i ruoli.
Era questo che mi interessava, perché onestamente
giocatore molto disciplinato tatticamente.
Esatto,
poi ovviamente
esatto.
Lui non è un terzino, per cui deve essere una partita in cui magari Ancona è chiamata a fare la gara e non lo vedo impiegato in una gara contro, che so, in trasferta con la Reggiana ce lo vedo, in casa con Fiorenzuola sì.
Ok, era interessante, mi interessava appunto il tuo punto di vista su questo pensiero che ho avuto nelle ultime ore. E quindi per quanto riguarda la probabile formazione, quindi come la mettiamo giù, Ferdinando?
Per chi mi importa, io direi comunque mezzoni a destra e forse Brogni a sinistra, Fantoni e Mondonico centrali, Gatto centrale di centrocampo con ai lati Simonetti e secondo me potrebbe giocare proprio Deram a destra, uh-huh. E poi davanti Moretti, Spagnoli e Di Massimo.
Perfetto, Petrella ovviamente credo che...
Petrella oggi correva. A parte, ma correva.
Ok, no, perché qualche indiscrezione parlava che forse con il Gubbio potrebbe andare in panchina.
No, al momento lo studiamo. Scorso a me è stato detto 10 giorni, io credo che di Petrella riparleremo in vista della trasferta di Pesaro.
Ok, perfetto. Invece ci chiedono di Berardi.
Berardi si sta allenando, ma è ancora lontano dalla migliore condizione, penso che parliamo di mesi qui, 1 o 2 mesi.
Ok, d'accordo, quindi sarà 4-3-3 contro 4-3-3, perché anche dall'altra parte appunto la formazione di Tabiani che abbiamo letto...
Anche se le notizie che ho avuto da Pesaro di domenica scorsa mi dicono, insomma, colleghi mi dicono un 4-3-3 molto mascherato, nel senso che Fiorenzola si è difeso, il 4-3 è diventato molto spesso un 4-5-1.
Ok, quindi con gli esterni alti che ripiegano all'indietro. Perfetto, allora intanto tra poco a proposito di Pesaro ci collegheremo con Riccardo Spendolini del Resto del Carlino appunto per sapere da lui che ha seguito la partita Vispesaro Fiorenzuola proprio domenica, per raccontarci un po' questo Fiorenzuola, per saperne un po' di più. Intanto Bruno Cardilli ci scrive, non ho capito, dimmi.
Vi saluterei perché sono in una situazione un po' critica, particolare.
Ok, va bene, perfetto.
Saluto agli ascoltatori, ci sentiamo venerdì. Ciao Stefano, ciao Cristian, buon lavoro.
Ciao Ferdinando. A domani. Ciao.
Lasciamo Ferdinando vicini. Volevo in realtà andare con Ferdinando per quello che concerne la terna arbitrale che incontreremo domani, ma invece non ho potuto farlo con Ferdinando, da tradizione lo faccio con Cristian Camilletti. Vabbè, ognuno si accontenta,
ognuno
no?
Ha le sue sfighe,
dai, tocca farlo con te. Allora, per quello che riguarda il match di domani, a parte le luci accese, a parte l'Associazione Italiana Arbitri, chiamata anche umilmente AIA, classico urlo che viene lanciato da chi subisce un qualsiasi colpo inaspettato,
ma io lo dico adesso,
e continuano a questa associazione degli arbitri, continuano a chiamarci ancora Matelica
AIA. Appunto
si chiamano AIA. Allora, secondo l'AIA, l'Ancona Matelica SRL incontrerà domani il Fiorenzuola SSRL 1922. Però quello che conta è che verrà diretto il match dal signor Giuseppe Vingo, che arriva da quel di Pisa, assistito da Massimiliano Starnini di Viterbo, Ilario Montanelli di Lecco, quarto uomo Roberto Lavison da Padova. E questo è per quello che riguarda la terna. Poi ovviamente Nando è affezionato alla nostra regione, quindi ci avrebbe subito andato a esaminare che il match tra Olbia e Vispesaro è diretto dal signor Domenico Lione di Barletta. Il derby, secondo derby regionale, Recanatese-Fermana sarà diretto da Luigi Catanoso da Reggio Calabria, per quello che riguarda questa giornata.
No, ma leggi questo qua invece. Leggi questo. L'arbitro di Lucchese-Pontedera.
L'arbitro di Lucchese, città di Pontedera, sarà il signor Aleksandar Djordjevic di Trieste. Beh, è normale, viene da Trieste, dai. Ci sta.
Ci ho provato, volevo vedere se sei
fettente.
Se la
allora, ma vediamo al volo, proprio se ce la faccio al volo, perché non l'ho esaminato, giuro. Vediamo, mi pare che però anche per questa... tornata ci sia stato un bel maschilismo, perché non mi pare di vedere quota rosa, no. Per quello che riguarda neanche quarto uomo, no, non mi pare, però assolutamente tutti solo omaccioni saranno attorno al campo. Ma andiamo a farci gli affari nostri, ovvero andiamo un po' a vedere questo signor Giuseppe Vingo come la va. Allora, la va non tanto bene, l'avevamo già detto domenica scorsa e rifacciamo la stessa cosa. Intanto per quello che riguarda questa stagione ha già rifilato 8 ammonizioni in 3 partite. E quindi atteniamone conto, ma facciamoci proprio gli affari suoi al 100%, quindi andiamo a vedere come è andata nella scorsa stagione. Nella scorsa stagione ha diretto 22 match, la media è di circa 3 ammonizioni a match, va meglio per le espulsioni perché ne ha fatte solamente 3, quindi guarda, 56 ammonizioni.
Dopo quello di domenica, un sospiro di sollievo.
Era la media di chi ci ha diretto domenica, era mi pare 7 fosse a partita, e quindi grosso modo ci siamo stati. È un po' più tranquillo sulle ammonizioni, ma per quello che riguarda il resto, insomma, era così. Mi pare, se non vado errato, che non ci ha mai diretto. Quindi, per quello che ci riguarda, nella scorsa stagione non ci ha mai diretto.
No, ma anche poi sto vedendo che ha fatto la scorsa stagione anche molta Serie D. Ha diretto molte gare di Serie D la passata stagione, eccolo là, quindi mi sembra ad occhio...
Ha diretto la Ricanatese, vedi?
Ha diretto la Ricanatese in Serie D contro il Fano, 4-0. Sì, però è solo Serie D, quindi diciamo d'Ascoli, che lui debutta questa stagione nei
professionisti. Il San Donato Tavernelle.
1-0 con lo Scandicci, esatto. Al Porto d'Ascoli, mentre quest'anno già è alla seconda direzione, mi sembra.
Allora, è alla terza direzione, anche se ci viene indicata quarta, ma in realtà domani sarà la terza.
Allora,
Perché è un logico, domani che giornata è?
E domani è la terza.
Come fa a aver diretto 4 partite? Esatto, poteva aver fatto Coppa, ma Coppa non c'è stata.
Comunque sia, attenzione, perché è la prima gara da professionista che fa. Perché attenzione, ha fatto due match primavera,
under 19.
Due match primavera, quello tra il Brescia, la Feralpi Salò, e quello tra l'Hellas Verona e il Bologna. Mentre
tutto
il primo
è terminato
match
in pareggio.
Sarà un bel banco di prova anche per lui, attenzione, perché abbiamo visto, come dicevamo, l'anno scorso tanta Serie D, campionato femminile e lo stesso campionati giovanili, però molta Serie D. 34 partite, molta di Serie D, e quest'anno è la prima volta in carriera per lui che arbitra un match professionistico, e lo farà proprio domani sera alle ore 18 nel match del Conero, quindi speriamo bene, speriamo che non gli tremino le gambe e che sia lucido nelle
decisioni. Sto leggendo i commenti, c'è chi ti chiede la formazione
e la ripetiamo.
Poi Giacomo Cinti che sfotte dice: buonasera, quanti siamo domani? Perché ovviamente questo fa parte, non è arrivato nessun avviso.
Ci ho provato, ma
dei soliti, quelli che dicevo quanti biglietti venduti, e stranamente non è arrivata questa cosa, quindi non ve la diamo. Per quello che riguarda i precedenti, ringrazio anche il nostro amico sempre puntuale, ma abbiamo Gianluca, che abbiamo dei precedenti un po' più aggiornati, diciamo. In archivio non ci sono molti precedenti ufficiali, l'almanacco riporta solamente la gara del 21 dicembre 1930 nel campionato di prima divisione. I dorici superarono per 2-0 gli emiliani grazie alle reti di Battioni e di Piastrellini. C'è stata anche una sfida in Coppa Italia nel 44-45, i biancorossi guidati da Tilio Perotti vennero eliminati
94-95.
Tiro però, infatti, ma è un po' strano. 94-95, i biancorossi guidati da Tilio Perotti vennero eliminati ai tempi supplementari sotto i colpi di Clementi e Trapella, poi all'Ancona nel 1996-97. Va nelle marcature di Nicola Caccia e del compianto Tarcisio Catanese.
Quella la ricordo bene perché era l'apertura della stagione successiva alla famosa finale di Coppa Italia che l'anno prima l'Ancona fece e che perse con la Sampdoria, ricordiamo, in quel rotondo risultato del Marassi di Genova, e sì, mentre la stagione successiva, in un'Ancona totalmente rivoluzionata con Attilio Perotti al comando, che poi ricordiamo come andò a finire quella stagione: a 3 giornate dalla fine Attilio Perotti fu esonerato, con un'Ancona che era in piena lotta per salire di nuovo in Serie A, e poi invece da lì con il professor Canarozzo in panchina le cose andarono cadendo sotto il profilo dei risultati e l'Ancona rimase in Serie B. E appunto quella stagione lì l'Ancona affrontò il Fiorenzuola e fu eliminata al primo turno.
Quasi pronti l'ultimo break pubblicitario perché siamo in orario. Allora, Gianni Redde, sì. Il giocatore che farà la differenza secondo me è Petrella. Se si rimette bene fisicamente in attacco ci farà divertire. L'ho visto giocare parecchie volte in televisione, per me è l'acquisto più importante che abbiamo fatto.
Allora, d'accordo in parte, Gianni, io sono dell'idea che il reparto offensivo, soprattutto negli esterni, sia un reparto offensivo molto ma molto forte. Spagnoli, se saprà bissare, anzi triplicare quello che hanno fatto i suoi predecessori alla corte di Colavito, e sicuramente può dire la sua e quindi andare in doppia cifra anche il ragazzo, e niente, quindi io direi che comunque Di Massimo è un gran bel giocatore, lasciamo stare le polveri bagnate di domenica, ma questo è un ragazzo che se entra in forma e sta bene sicuramente è un giocatore molto più forte di quanto ci possiamo aspettare. E Petrella appunto è un altro, per me sono i due migliori giocatori, i migliori acquisti fatti, insieme allo stesso Paolucci e Gatto, però quest'anno ce ne sono, ecco, l'anno scorso le scommesse erano tante, quest'anno la scommessa l'abbiamo detto nei due del reparto offensivo, appunto Petrella e Di Massimo, lo sono perché sono giocatori che magari negli ultimi anni non sono stati benissimo a livello fisico e quindi la scommessa può essere quella, che se stanno bene allora ti fanno la differenza. Di Massimo al momento nulla da dire, Petrella invece l'abbiamo visto alla vigilia della prima partita dopo aver fatto tutta la preparazione, caput purtroppo. Speriamo che torni a disposizione per la gara di Gubbio o al più tardi appunto quella contro la Vis Pesaro.
Allora, tanti messaggi che arrivano a proposito delle dirette televisive, riprendo, guarda, anche questa di Gianni che dice: il problema si risolve in parte giocando sempre di giorno senza utilizzare i riflettori e le televisioni mandandole a quel paese. Lui risolve in maniera drastica. Io mi fermerei qui, poi dopo per quello che riguarda le formazioni, visto che andiamo e speriamo a scoprire la formazione dei nostri prossimi avversari, no, non la
No, perché non è di Fiorenzuola lui, ce lo racconta come che squadra affronteremo. Magari, la formazione ve la posso ripetere poi io, la provo.
Va bene, andiamo. Okay. Pubblicità.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra. Per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi, Astra, accendi la luce.
Onetting Connecting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite e riparazione PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 3080.
Parti direttamente da Marina Dorica, Conero Boat Noleggio, per una giornata tra amici o in famiglia. Per scoprire le meraviglie della splendida riviera del Conero, gite personalizzate, mezza o intera giornata con possibilità di pranzo e pernottamento a bordo. Uscite al tramonto con aperitivo, noleggio per feste e occasioni speciali. Conero Boat noleggia barche, motoscafi e gommoni con o senza skipper ed è specializzato anche in battute di pesca. Chiama per info. Conero Boat è ad Ancona, 331 8726 697, www.conerobot.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultimo giro di boa all'interno di Punto Biancorosso, come sempre sulle frequenze di Radio Tua. Potete sempre inviare i vostri pensieri al 334 35 20 488, anche se state utilizzando moltissimo questa sera, come sempre, la nostra pagina Facebook.
E allora ci colleghiamo con il nostro terzo e ultimo ospite di serata e con Pesaro insieme a Riccardo Spendolini del Resto del Carlino. Ciao Riccardo, benvenuto.
Ciao a voi, ciao.
Allora Riccardo, parlaci un po' di questo avversario che l'Ancona andrà ad affrontare domani alle ore 18, questo Fiorenzuola che la Vispesaro ha affrontato domenica battendola 1-0, ma che avversario ci troveremo di fronte?
Un avversario ostico, un avversario per nulla banale, un avversario che sa pungere, un avversario che c'è sugli esterni con Mamona soprattutto, è ostico. Insomma, è una squadra che gioca a viso aperto, che non ha paura di affrontare l'avversario con cavalleria, oserei dire. E quindi un avversario che non va preso assolutamente sotto gamba e appunto è un monito per l'Ancona che chiaramente farà bene contro Fiorenzuola, ma Fiorenzuola venderà cara la pelle anche perché il mister, il tecnico, è molto simile a Fiorenzuola per certi versi, un Tabbiani che riesce a valorizzare i giovani, soprattutto appunto Mamola, ma anche i vari Morello, i vari Gianni. In difesa in realtà è una squadra che può lasciare qualcosa, anche perché Potop veramente ha parato a casa una prestazione da 4,5, io stesso gli ho dato 4,5 sul Resto del Carlino, una prestazione quindi in colore, anche una prestazione in colore negativa da parte della difesa, quindi una squadra del tutto interessante, una squadra da non sottovalutare, una squadra che potrà fare bene, magari non da playoff, però una squadra che può raggiungere serenamente la salvezza.
Ecco, due formazioni che si affronteranno con lo stesso schema, perché 4-3-3 per mister Colavito e per mister Tabbiani credo lo stesso modulo, no?
Sì, c'è due moduli speculari sostanzialmente, anche se poi a Tabbiani piace cambiare, Tabbiani insomma non ragiona tanto in termini appunto di schemi, ma in realtà di posizioni, quindi è un modulo molto fluido, un modulo che appunto è camaleontico e che è mimetico, quindi è un Fiorenzuola che sicuramente sfrutterà molto gli esterni, sicuramente sfrutterà molto i cross dalle corsie, quindi gli esterni dell'Ancona dovranno stare molto attenti alla verve appunto e al fosforo degli esterni del Fiorenzuola.
Un Fiorenzuola che appunto la curiosità nelle prime tre partite, tre marchigiane, la prima vittoria tra le mura amiche contro la Fermana, poi la sconfitta di Pesaro e adesso questa Ancona. È una cosa curiosa, ma un'altra curiosità che appunto probabilmente in termini diciamo di livello di difficoltà è proprio andando in crescendo, no, con le marchigiane.
Assolutamente sì, e non è un avversario da sottovalutare Fiorenzuola. Nella scorsa stagione nel girone A ha agguantato la salvezza certamente, però nel girone B un po' per il suo modo di giocare, un po' per il suo stile può fare davvero bene. Quindi l'Ancona è avvisata perché il Fiorenzuola è una squadra che può vendere cara la pelle, anche se poi manca un giocatore importante, un giocatore che nella primavera della Roma ha fatto Faville come Scardino.
Eh sì, esatto, avrà delle difficoltà, delle assenze anche nella coppia dei centrali difensivi che appunto sono fermi ai box e quindi avrà delle defezioni al Del Conero. Ancona che tra l'altro poi è passato questa settimana, prima appunto il Fiorenzuola, poi domenica sempre al Del Conero il Gubbio e poi prossima settimana ci si scontra, caro Riccardo, è sabato alle 17:30 se non erro come orario, e appunto tra Vispesaro ed Ancona sarà chiaramente una gara totalmente diversa rispetto a quella che era stata ultimamente, però sicuramente sarà un bel derby.
Sì, una gara che a Pesaro chiaramente aspettiamo con grande entusiasmo che ad Ancona sicuramente aspettiamo con grande entusiasmo, una partita che sfugge ad ogni logica. La Vis sicuramente vorrà riscattare la pessima prestazione della passata stagione al Benelli, con appunto una sconfitta assolutamente meritata, anche perché appunto i ragazzi dei banchini non erano quasi appunto scesi in campo, erano per la festa altrove, quindi l'avviso di Sassarini vorrà assolutamente riscattare quel risultato pessimo maturato all'ultima giornata.
Che ambiente c'è a Pesaro quest'anno? Cosa si aspettano da quelle parti, da questa stagione?
C'è entusiasmo perché appunto il ritorno di Sassarini ha riacceso quella miccia che in realtà era stata spenta la passata stagione. Con Sassarini si vede gioco, con Sassarini si vede quell'attaccamento alla maglia, si vede quell'attaccamento alla piazza, che in una certa misura è mancata una passata stagione, e poi appunto Sassarini riesce a portare persone allo stadio appunto grazie al suo modo di porsi e grazie al suo gioco. Quindi a Pesaro sicuramente ci si aspetta una stagione positiva, non sono stati fissati obiettivi, però il sogno playoff è un sogno che tutti i tifosi masticano giorno dopo giorno.
Sarà una bella lotta quest'anno, devo dire, nella zona playoff, perché diverse squadre hanno alzato la famosa asticella, ecco, questo è un termine che negli ultimi giorni circola parecchio qua ad Ancona in termini di obiettivi. L'Ancona chiaramente ha rivoluzionato tutta la rosa con una qualità ovviamente molto diversa e di qualità superiore rispetto allo scorso campionato, però ci sono già, vedendo anche le prime due giornate, delle conferme. C'è una Cararese che può sorprendere, era stata definita così dagli addetti ai lavori con il mercato fatto nelle ultime settimane, effettivamente è partita molto bene e alla fine comunque Cesena, Reggiana, Entella, diciamo sono queste tre le formazioni che si giocheranno il campionato, con l'inserimento dietro appunto magari di formazioni come Cararese stessa, il Gubbio stesso, che può essere un'altra bella realtà di questa stagione, e il Siena e l'Ancona stessa, e appunto la Vis Pesaro magari si può inserire in quelle formazioni che puntano ai playoff, come hai detto.
Assolutamente sì, sono d'accordo con la tua disamina. E poi appunto una nota per il Gubbio, che è una squadra solida, è una squadra che ha ben impressionato in amichevole a Pesaro. Quindi tra Ancona e Gubbio sarà veramente una bella sfida. Chiaro che ancora mancano diverse ore, chiaro che ancora sembrano esserci ere geologiche tra appunto questo momento e la partita, però è evidente che la partita col Gubbio sia molto importante per questa Ancona, che appunto a mio modo di vedere ha fatto vedere appunto belle cose e ha sicuramente margini di crescita.
Ok, prima di salutarti ti faccio fare un pronostico su Ancona Fiorenzuola, vai, come te la senti?
Io me la sento, allora, per me finisce 2-1, sarà una partita sicuramente con dei gol, appunto con delle squadre che giocano a viso aperto, però alla fine appunto c'è della giostra, cioè, appunto la spunterà l'Ancona, quindi con un 2-1 sofferto, però meritato.
Perfetto. Riccardo, grazie e ci sentiamo ovviamente in proiezione poi per Vis Pesaro Ancona.
Assolutamente sì, e buon proseguimento.
Grazie, buona serata a te, buon lavoro. Ciao.
Grazie mille.
Ciao. Ringraziamo Riccardo Spendolini, il resto del Carlino, insomma così un attimo ci ha fatto capire che tipo di avversario affronterà l'Ancona domani sera, insomma un avversario tosto, ce l'ha fatto capire bene, da non sottovalutare, e che darà filo da torcere, e ne abbiamo anche approfittato un po' anche per capire che ambientino c'è a Pesaro in questo momento, visto che l'avversario non è così lontano, anzi farà subito ad arrivare, visto che il prossimo, non questo, ma il prossimo di weekend andremo proprio nel derby di Pesaro, e quindi era anche interessante sapere questo. Allora, c'è chi mi chiedeva la formazione, esatto, tanto dell'Ancona da ripetere, e allora io ve la ripeto, stando a quanto ci ha detto Ferdinando Vicini, da quello che ha captato nella rifinitura del tardo pomeriggio. Ci saranno dei cambi ovviamente nell'11 titolare, un Ancona che scenderà con il solito 4-3-3 con Perrucchini in porta, linea difensiva da destra a sinistra con Mezzoni, Mondonico, Fantoni, Brogni, centrocampo a tre con Deramo, Gatto, Simonetti, trio offensivo con Moretti, Spagnoli e Di Massimo. Poi staremo a vedere, perché ovviamente mister Colavito ha fatto capire che anche domani mattina si deve vedere con i ragazzi, avrà tempo anche nella giornata appunto di domani per avere magari qualche ripensamento. Mentre per quanto riguarda il Fiorenzuola che tu mi dicevi, Stefano, vado appunto con la probabile formazione che comunque vede tre ballottaggi, soprattutto sugli esterni difensivi e uno a centrocampo. Comunque 4-3-3 per mister Tabbiani con Battaiola in porta, linea difensiva 4 da destra a sinistra con ballottaggio Sussi, Danovaro, Frison e Poton al centro della difesa, Oddi in ballottaggio sulla fascia sinistra con Iabre, centrocampo a 3 con Onetto, Quaini o Fiorini per quanto riguarda il ruolo di centrale di centrocampo, Currarino come mezzala di sinistra, poi attacco formato da Gianni, Mastroianni e Sartore. Questo appunto il probabile 11 di mister Tabbiani con questi eventuali tre ballottaggi che saranno appunto scelti a ridosso della partita, quali saranno in questi tre ruoli i protagonisti. Insomma, abbiamo sentito, sarà sfida aperta domani tra due allenatori che comunque hanno la stessa filosofia di calcio, quindi giocarsela, e vedremo insomma. L'Ancona ha l'obbligo di fare i primi tre punti tra le mura amiche, ci è andata vicino domenica, però adesso bisogna anche riscattare quello che poi è diventato un mezzo passo falso nella trasferta di Pontedera. Deve riscattarla con il punteggio pieno, anche sfruttando quello che è il doppio match casalingo, prima con il Fiorenzuola e poi domenica contro il Gubbio. Abbiamo altro? Sì, abbiamo il dato spettatori al momento che vi vado...
E ricordiamo che è possibile fare il biglietto fino a praticamente all'inizio del match nella giornata di domani, e sempre fino a domani è possibile sottoscrivere l'abbonamento per questa stagione.
Allora, dato vendita compreso degli abbonamenti, 1538, quindi... Il numero è un po' bassino, però l'abbiamo detto, l'orario sicuramente non aiuta nell'infrasettimanale giornata lavorativa, però c'è tutta la giornata di domani per poter ancora fare biglietti. Io credo che sui 2000 dovremo esserci tutti domani al Del Conero, forse anche leggermente qualcosina di più, però 2000 credo ci saranno tutti a tifare Ancona.
È tutto allora anche per la puntata di questa sera. Ovviamente domani come Punto Biancorosso non saremo in onda, ma saremo invece tassativamente in onda a raccontarvi il match con la voce di Paolo Papilli, poi l'intervista della sala stampa dalla nostra.
Avremo anche il solito pre, no? Faremo il pre-partita pre dalle 17:30?
Non c'ho la più pallida idea.
Ce la fai?
Vedremo quello che succede domani. Del vivere non v'è certezza.
Okay,
sono d'accordo con Giovanni Guglielmino, anch'io ho fatto le stesse identiche cose. E mentre eravamo in onda con l'ultimo ospite,
con il pronostico,
esatto. Sulla parte del pronostico, in più ho aggiunto che ho toccato ferro e me stesso. E quindi va bene così. Grazie a Cristian, replica domani alle ore 13, trovate il tutto nella sezione podcast tra pochissimo sul nostro sito www.radiotua.com e invece rimane qua tangibile sulla pagina Facebook Ancona Fiorenzuola, diretta da Giuseppe Vingo di Pisa, domani a partire dalle ore 18.
Perfetto, buona serata a voi e appuntamento domani dallo stadio Del Conero.
Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Bentornata Ancona. Con la campagna abbonamenti per la nuova stagione, i tifosi potranno finalmente ritrovare un po' di normalità, tornando allo stadio per vivere tutte le emozioni che ci regalerà l'Ancona, insieme a tutta la famiglia biancorossa. L'abbonamento sarà valido per tutte le gare casalinghe del campionato di Lega Pro ad un prezzo accessibile a tutti, con sconti particolari per donne, over 70 e under 18. Gli under 10 avranno ingresso gratuito. Puoi acquistare l'abbonamento online su Dai Ticket oppure nei punti vendita Mune. Per ulteriori informazioni consulta il sito e i social dell'Unione Sportiva Ancona. Noi e voi, insieme per un altro anno di emozioni. Bentornata Ancona.
Punto biancorosso.